Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre usciva dal Tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Dici, quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Gesù si mise a dire loro: «Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome dicendo sono io, e inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi, bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno i sinedri. Sarete percossi nelle sinagoghe. Comparirete davanti a governatori e re a causa mia per rendere testimonianza davanti a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Parola del Signore. E ci troviamo di fronte all'inizio di questo capitolo 13 del Vangelo di Marco. Ci troviamo di fronte a un genere letterario abbastanza nuovo, che non abbiamo ancora incontrato nel Vangelo di Marco. L'Evangelista non ci vuole raccontare altri fatti, ma ci riferisce di un insegnamento di Gesù che è molto più ampio rispetto alle brevi parabole a cui ci ha abituato, o le sentenze che ci ha riferito. E siccome questo discorso parla di futuro, gli specialisti hanno etichettato questo discorso come apocalittico. Siamo alla presenza del genere letterario apocalittico. Nella Bibbia, sappiamo, è molto presente. Nel Nuovo Testamento c'è addirittura un libro, l'Apocalisse, ma ce ne sono dei testi apocalittici anche nel Vecchio Testamento, come tutto il libro di Daniele, per esempio, come una parte di Isaia. Apocalisse vuol dire rivelazione. Rivelazione di che cosa? Del senso della storia che stiamo vivendo. Sappiamo che nel nostro linguaggio i nostri contemporanei hanno concezioni un po' particolari dell'Apocalisse, no? In genere quando si dice Apocalisse si immagina il succedere orribile di catastrofi planetarie, della fine del mondo, no? Oppure il Codice da Vinci, per esempio, per dirne una, ma tutte le forme gnostiche. L'Apocalisse sarebbe una specie di messaggio segreto che era chiuso in parole enigmatiche, in un codice misterioso che bisogna scoprire per capire come Dio ha programmato la fine. No. Tutte queste robe qui si spiegano perché, siccome noi il futuro non riusciamo a controllarlo. Esso diventa facilmente fonte di angoscia, come i discepoli che interrogano Gesù e fargli capire cosa succederà, quali sono i segni che ci permettono di prevedere questo futuro pieno di angoscia. Anche per questo c'è tanta gente che va a consultare gli oroscopi o va dai maghi, dagli indovini, o c'è ancora tanta gente che crede nel destino, no? È stato destinato così, doveva succedere così, no? Sono le forme magiche per controllare l'angoscia. Ma tutto questo, avete sentito quanto è lontano da ciò che Gesù ci insegna su colui che presenta come suo padre e come nostro padre, cioè il Dio che presenta Gesù, ormai l'abbiamo colto in tantissimi passi, no? Non è quel Dio, come si dice, enigmatico, quel padrone che tirerebbe le marionette con fili invisibili, che avrebbe già programmato il nostro destino, le tappe anche del destino del mondo. Gesù sta per essere strappato ai suoi discepoli, il futuro di questi suoi amici appare incerto e difficile. Essi chiedono istruzioni al Maestro, è importante che Gesù li prepari per il dopo passione. Ed è una specie di testamento. Allora, la prima cosa che Gesù dice a questi amici: guardate che nessuno vi imbrogli, non lasciatevi manipolare. Certo, il nostro mondo non va tanto bene, dice Gesù. Si ha la sensazione che corra verso la sua distruzione. E non meraviglia che si presentino dei salvatori. I più ridicoli sono i capi di certe sette, i più manipolatori di persone deboli. Ma ci sono anche uomini e gruppi religiosi, fondamentalisti, che sanno come va a finire, perché loro hanno la verità. E invece vedete che la cosa che propone Gesù è quella di annunciare il Vangelo, è quello di entrare nel mondo nuovo di Dio, di entrare nella tenerezza per l'umano, per tutto l'umano. Questa è l'unica maniera di salvare l'uomo. Non lasciatevi ingannare e distogliere dal solo Vangelo. La seconda consegna che fa Gesù: non fatevi spaventare, non allarmatevi. Guerre, terremoti, conflitti, disgrazie non sono il segno della fine, sono il pane quotidiano, purtroppo, dell'umanità. E sono in gran parte la conseguenza delle nostre scelte. Non solo le guerre, gli odi, le violenze, che sono evidentemente il prodotto dell'uomo, ma anche la fame, la carestia, gli stessi disastri naturali, non farebbero tanto soffrire popolazioni intere se ci fosse più giustizia, più solidarietà. Quindi non so se leggo bene, ma mi pare che Gesù voglia piuttosto toglierci da quella visione superficiale, stordita che noi abbiamo, per la quale noi diciamo: nonostante tutto, tutto va bene, le cose non vanno così male. E tutte le volte che arriva qualcosa, come la malattia o come la violenza, facciamo i sorpresi. Come se fosse una cosa inimmaginabile, no? Perché noi abbiamo una visione antitragica della realtà. in realtà le cose che dovrebbero soprattutto premerci perché finiscano le catastrofi per gli uomini sarebbe che il Vangelo fosse annunziato in tutto il mondo, a tutte le nazioni, che finalmente abbiano fine i mali, i dolori del mondo. Questa è l'unica fine che noi dobbiamo attendere con speranza. Certo, chi crede nel Vangelo deve aspettarsi anche di trovare molte difficoltà. Deve attendersi di essere anche perseguitato. E questo non è sorprendente nella misura in cui il messaggio di Gesù mette radicalmente in questione le scelte di vita che noi uomini adottiamo, che siamo africani o americani o asiatici, perché noi cerchiamo di appoggiarci comprensibilmente sull'avere, su qualche forma di potere, e quindi un messaggio che ci spinge al servizio e alla condivisione non può che essere sovversivo, non può che essere perseguitato. Certo, non dobbiamo cercare la persecuzione per se stessa, anche se il fatto di essere così quietamente inseriti in questa società dovrebbe farci riflettere. Quando il Vangelo non crea scontro, quando il Vangelo non è più difficile testimonianza contro ciò che è disumano, quando non c'è più un rapporto critico con il mondo, c'è da temere che il Vangelo sia stato soffocato. Gesù avverte che la prova potrà essere dura, potrà addirittura arrivare a lacerare i rapporti con gli amici, con i familiari. Ma Gesù promette che i suoi non saranno abbandonati, lo Spirito sarà al loro fianco e permetterà loro di resistere. Gesù ha resistito, ed è la sua testimonianza che ci rassicura ancora oggi che l'umanità potrà alla fine essere salvata. Coraggio, chi resisterà fino alla fine sarà salvo.